Voci da Via Flavia.
Anche in A2.
Una sola missione. Trieste, nella trasferta di 100, avanti di 21, riesce nell'impresa non facile di farsi rimontare e sconfiggere al supplementare. Ora, io sarei leggermente incazzato, ma qua mi dicono tutto a posto. E allora, signori, fate voi.
Tutto a posto, amici, tutto a posto, ciao a tutti.
Tutto a posto a Ferragosto.
Allora, avevamo detto la trasferta di 100 non era facile in sé, è la trasferta lontana, giocata nel solito catino, no? Una sorta di palestra upgraded, e però quando tu ti trovi 31-19, il primo quarto, dici vabbè, ok, allora era tutto nella mia testa, la paura di 100, dai, ma figurati se può andare male, e poi invece male va. E allora, senza andare quarto per quarto, per piacere, spiegatemi voi cosa cazzo è successo.
Io direi che può iniziare Barz, che sicuramente darà la versione ufficiale, no? Con coach Christian che è colpevole, che abbiamo giocato male, che abbiamo tirato solo da tre, eccetera. Vai, solo, poi ti lascio.
No, non per forza. Allora, io comincerei dicendo che dandovi alcuni numeri che secondo me ci aiutano a mettere un quadretto della situazione. Trieste tira nel primo quarto con un fantasmagorico 7 su 12 da 3, 58%, e 4 su 8 da 2, 50%. Tirerà 4 su 10 nel secondo da 3, 2 su 10 nel terzo e 2 su 12 nel quarto quarto. Per cui parte da un 58% che è irreale da 3, neanche Golden State nelle partite in allenamento tira il 58% da 3, e finisce tirando il 17%. Ora, questo cosa ci dice, a mio avviso? Che non è, a metà partita non era prevedibile continuare a tirare con quelle percentuali assolutamente folli da 3. Quante volte anche nelle trasmissioni passate, quando parlavamo di A1, abbiamo detto beh dai, non può essere che si tiri con queste percentuali da 3, e infatti c'è stato un calo prevedibile. Quello che non è successo, e che la parte che a me dà abbastanza fastidio, è che all'interno di una serie di cose che si potevano prevedere, cioè che si cominciasse il terzo quarto in maniera un po' supponente, che ci fosse meno voglia di difendere, che ci fossero tutta una serie di cose che sono legate all'essere più 20, che ci sta, che tutte le squadre dalla prima divisione alla Serie A1 può capitare che tocchino, che facciano, non c'è stata una guida tecnica che ha provato a cambiare le cose. E quei due timeout non chiamati nel terzo e nel quarto quarto, che sono un po', come posso dire, la pietra dello scandalo, cioè la cosa che risulta evidente a tutti, ne sono un esempio. Perché poi ci sta di perdere, e forse è addirittura salutare perdere. Però, voglio dire, c'è un allenatore o un gruppo, uno staff, che sarebbe chiamato a provare a fare qualcosa.
Beh, Jacopo, tu che mi pare che sei su questo partito, allora dai, forza, fortitudo, forza, fortitudo.
No, che calma. Allora, io dico solo questo, ragazzi. Ferrero fa 0 su 9, stava 1 su 9, 2 su 9, la partita si portava a casa, eh. Qua nessuno avrebbe detto time out di qua, time out di là, destra, sinistra, cioè, questa, quante altre volte uno come lui fa 0 su 9, ragazzi, dai, su, e 0 su 9 tiri liberi, non tiro libero da 1, tiro libero da 3, cioè con spazio, non erano brutti tiri, erano tutti tiri costruiti bene, quindi onestamente, cioè, come al solito, poi ovviamente si fa la tara con la sconfitta perché abbiamo perso e quindi via tutti, ah, un disastro, il coach, via. Perché adesso partita questa moda, no? Esoneriamolo. Cioè questo fa 4 partite, una sconfitta di 3-4 all'overtime in trasferta, appunto con 2 giocatori in meno, dopo aver iniziato il campionato da esordiente, eccetera. Esoneriamolo. Va bene. Vabbè, se questa... proprio l'italianità fatta al massimo proprio, cioè tempo zero, va bene.
Allora, io mi faccio portavoce di una fetta, secondo me, del tifo...
estrema, fetta estrema.
Estrema, e che sostiene che qua bisogna correre ai ripari il prima possibile e sostanzialmente che noi siamo qua di fronte a un equivoco. Cioè, noi siamo qua di fronte a un coach che non è e non sarà mai adatto per la 2 italiana.
Ok, però questo non si può sapere adesso. Cioè,
questo è francamente esagerato. Cioè, questa posizione, secondo me, è clamorosamente sbagliata. Perché non può essere a ragione.
Spiegatemi
Jacopo,
perché.
E sapete che mi è difficile dare ragione a Jacopo, ma non ci sta che dopo 3 vittorie e una sconfitta contro 100... arriviamo a dire basta, via. Ci sono dei dubbi su coach Christian dal giorno 1, questa non è una novità, legati al fatto che è un esordiente, ma diciamo che secondo me la posizione giusta sta nel mezzo, ovvero sia non va bene non provare. Questo secondo me è una critica corretta ed è inaccettabile che non si siano chiamati 2 timeout, non si sia provato a fare una rimessa. Dopodiché è chiaro, Ferrero si trova nel quarto quarto, e questo è un dato di fatto, con 2 triple, piedi per terra, aperto, da solo.
Nell'angolo proprio.
Nell'angolo,
cioè,
proprio il tiro tutto, che tu vuoi fare. Cioè nel senso, tu come squadra vuoi trovarti nell'ultimo quarto con Ferrero che ha 2 triple per vincere la partita. Caso è che fa 0 su 2 e non vinci la partita. Poi all'overtime capita, ragazzi, non mi sconvolge il fatto di aver perso l'overtime, però mi ha dato fastidio cioè non sono stati fatti dei correttivi. Allora, noi abbiamo provato a fare il pick and pop con Candussi, cioè far tirare tanto da 3 Candussi, perché loro con i loro lunghi non erano in grado di difenderli e questo ti apre l'area. Però quando vedi che Candussi nel terzo e nel quarto quarto non ne segna una, perché ribadisco, noi nel terzo quarto facciamo 2 su 12 da 3 di squadra, forse è giusto chiamare un time out e dire ragazzi, quello che abbiamo provato e che abbiamo voluto fare fino ad adesso ha funzionato da Dio per 2 quarti, perché abbiamo giocato i primi 2 quarti migliori della stagione, adesso non sta più funzionando, proviamo qualcos'altro. Questa secondo me è una critica giusta e costruttiva da fare.
Ok, però anche qui c'è un'incomprensione sul coach, suo modo di allenare, cioè nel senso, l'ha spiegato anche l'assistente allenatore Nanni, non nel tripa di tabella con il nostro Baldini, che tra l'altro è di un incattivito come pochi contro l'allenatore. Cioè, Baldo, ma che succede? Si è proprio inviperito, invelenito, proprio le spara a zero. Però vabbè, questo, ognuno fa quello che vuole. Non me l'aspettavo da uno come lui, che di solito è sempre molto pacato nei giudizi.
Anch'io,
comunque, sì, anche tu ti lascerò parlare.
Vai.
Però secondo me c'è un equivoco, cioè nel senso, l'ha detto appunto l'assistente allenatore Nanni, cioè il modo di giocare di Christian è questo, cioè è un modo che non prevede piano B, perché non c'è neanche un piano A in un certo senso, cioè è una specie di giocatori a briglia sciolta, cioè quello che si è visto nei primi 2 quarti, che ha portato 50 punti fatti e 30 subiti, non so, una roba del genere, no? Che questo è il suo modo di giocare, quindi fare quella cosa convenzionale che fanno tutti, cioè c'ho il mio piano A, poi se no c'è il piano B, poi faccio il correttivo e poi faccio quell'altro, in realtà non fa parte del suo stile di gioco. Possiamo discutere se è corretto o non corretto, però io devo ricordare una cosa molto importante, cari amici. Cioè qua la gente ha rotto il cazzo per anni con il gioco di Dalmasson, è sempre lo stesso, è che noia, ed è qua ed è là. Adesso prendiamo uno che corre e tira, ma per davvero, perché i primi due quarti sono spaziali, cioè questo va detto. Cioè, questi
questo l'abbiamo detto anche nella nostra chat privata, tra l'altro.
Sì, cioè robe assurde. E chiaramente un gioco molto difficile da fare, molto dispendioso, tutta una serie di caratteristiche molto difficili. Cioè, stai cercando di introdurre un nuovo concetto di pallacanestro in un sistema che non l'ha mai fatto. Un sistema non Trieste, sistema Italia per certi versi, se vogliamo. A parte forse Varese l'anno scorso. Adesso non è che mi puoi venire per rompere il cazzo a dirmi ma no, io voglio di nuovo Dalmasson nel gioco alla vecchia con l'allenatore che fai le correzioni, eccetera. E non parlo di Barze, per carità, che ha fatto solo una piccola critica, ma parlo di i famosi leoni da tastiera, no?
Allora, Jacopo, io vorrei dire una cosa, se me la fai dire,
No, dimmi, però, stai attento.
Ma fammela dire, però, perché qua...
Tu prova.
Allora, se posso dire. Allora, va bene. Abbiamo detto, il coach dà come istruzione ai giocatori, fate voi, situazionalismo più assoluto, sostanzialmente, no? Non c'è l'idea del gioco di base, nell'ultimo possesso... Palla in mano a chi? I giocatori stessi non sanno a chi andrà poi la palla.
Esatto.
Vedono. Esatto. Quindi, per esempio, un Ferrero, dici, è libero, è solo. Ma forse non si aspettava. Perché non è a quella la giocata pensata. E quello lì ha detto, orca mia, la palla. Vabbè, tiriamo. Il tiro è pesante. Ok, lo sbaglio. Ma non è pensata questa giocata.
Scusami, e le due palle perse finali, no? Quelle sanguinosissime che
terminano. Terribili.
Quelle sono dovute al fatto che, come sempre, si aspettavano che si chiamasse un time out. Cioè, li vedi certo. Proprio che esitano, anzi, c'è proprio questo mistero,
sì, claro,
no?
Chiarissimo. E quindi, lo schema A non c'è, lo schema B non c'è, il timeout non c'è, se va bene è perché i giocatori intuiscono la giocata giusta e la mettono, se la partita cambia inerzia perché l'allenatore avversario fa dei correttivi e ti cambia un po' di calda in tavola, i tutti iniziano ad entrare, cosa che però è normale, perché alla fine... tra la percentuale altissima all'inizio e bassissima alla fine, abbiamo un onesto, abbiamo detto 30-29%, che è giusto, no? Più o meno quello che ci si aspetta. Ma allora, il valore aggiunto di questo qua, esattamente, quale sarebbe?
Allora, io vi dico questo, rispondo o non rispondo alla tua domanda, ha detto che poi io comunque non sono l'avvocato di Cristian, cioè non mi paga. No?
Sì, beh, sia chiaro, qua non c'è nessun avvocato di Cristian e nessun avvocato dei tifosi, cioè noi cerchiamo di portarvi le nostre...
Di questo parleranno gli avvocati, comunque.
No, cioè, nel senso, io ti do la mia chiave di lettura sul secondo tempo. Il secondo tempo è questo. Tu inizi il terzo quarto, no? Come dice Barze, forse un pochino gasato, no? Un pochino borione del fatto che
sei avanti.
Convinto
di aver vinto, che tanto sì. Sei in più 20 e che non occorre più difendere, perché è questo quello che è successo.
Questo è palese ed è questo è chiaro e sicuro che anche nei primi due quarti difesa rivedibile, ma meglio degli ultimi due e l'overtime, questo sicuro. E là bisogna lavorare, siamo d'accordo. Dopodiché, il problema è che con questo tipo di gioco che fai tu, prendi parziali e dai parziali. Questo è chiaro, cioè hai dato un parziale nei primi due quarti e puoi prenderne uno nel terzo quarto. Il problema è che tu devi continuare a fare lo stesso gioco, cosa che invece noi abbiamo smesso. Cioè a un certo punto ne abbiamo detto, aspetta che giochiamo a metà campo con tic e tac, palla dentro e palla fuori e col giochetto così, ma non abbiamo giocato così i primi due quarti. Cioè lì ci sono stati un sacco di tiri che nei primi due quarti sono stati presi anche inconsciamente, cioè anche in maniera, diciamo, pazza, se vogliamo, un tiro pazzo che tu dici, no vabbè, ma dai, e però entravano, perché fatti convinti, perché fatti decisi, perché erano all'interno del flusso di gioco, e poi a un certo punto si è anche un po' rallentata questa cosa, è subentrata la paura, il dubbio, e lo stesso Ferrero fa 0-9, per esempio, ma non solo lui, ma anche Candussi in realtà, che i primi quarti aveva segnato di tutto, poi a un certo punto De Angeli esita, ha passato 2-3 tiri che nel primo tempo aveva preso e forse aveva anche mandato a bersaglio, magari non sempre, però nel flusso della partita invece poi lo fermi e a quel punto l'attacco si ingrippa. Cioè tu, se credi in sto gioco, giusto o sbagliato che sia, devi farlo. Cioè non puoi a un certo punto dire no vabbè, fermi tutti, faccio due quarti invece a metà campo, perché l'altro ha deciso di
questo,
fare.
Scusa, perdonami. Questa cosa che dici dei due quarti a metà campo è abbastanza smentita dai numeri. Cioè, Trieste tira 12+8, fa 20 tiri nel primo quarto, 16 nel secondo, 17 nel terzo e 21 nel quarto.
Sì, ma io non parlo di tiri, parlo di quali
gioco
tiri?
Gioco a metà campo vuol dire, cioè nel senso, dalle statistiche questo riesce a dire. Non sono tanto d'accordo sul fatto che nel terzo e nel quarto quarto abbiamo giocato più lentamente, anzi, è proprio il contrario secondo me. La mia domanda è, ti puoi permettere di giocare senza Campogrande, senza Filloi, la quarta partita in meno di due settimane, sempre a mille all'ora?
No, ma questo è il nostro gioco. Quindi, come vedi, quando io resto della mia idea, possiamo discutere sul fatto se siamo andati più veloci o meno veloci, ma io dico che si è esitato, no? Cioè, quando noi ci abbiamo creduto, tipo ai primi due quarti, bene, nel momento in cui negli altri due si è esitato, veloci o lenti, secondo me eravamo più lenti, ma va bene, non importa, per tanti motivi, però tanti tiri che dovevano essere presi con convinzione, come negli altri quarti, perché ti dici non importa, perché a un certo punto ti cagavi di sbagliare, ti dicevi cazzo se sbaglio e quelli ripartono, quelli rimontano, e lì è stato l'errore.
Non ce l'ha giocata B, ma non c'è manco la strategia B, perché ok, sei avanti di 20 punti, il tuo gioco prevede che corri come un matto, hai pochi ricambi, avrai il Bologna la settimana prossima, possibile che non esiste una modalità di giocare più conservativa? Giochiamo più tranquilli senza gun and shot ogni santa volta? Vabbè, perché evidentemente ce la facciamo, siamo stanchi da matti, si inizia a non entrare, entra nel loop negativo, perché anche
certo,
lì
certo.
Poi il coach dovrebbe lavorare anche su quello, ok, questo non gli posso dare colpa, è qua da due mesi, però porca puttana dai, cioè per
e
me
ti dirò di più, tu vedi che la squadra smette di applicare il piano partita, perché ce lo ricordiamo tutti, no? Che nei primi due quarti avevamo sempre uno a pressare sul loro playmaker dalla rimessa da fondo, sempre tutta la partita, e nei secondi due quarti no, nei secondi due quarti è successo molto molte volte che la difesa ha cominciato ad aspettare gli avversari dalla metà campo. Allora, se vedi che la tua squadra non riesce a superare la metà campo, non riesce ad applicare il piano partita in attacco e in difesa, ma chiama timeout, tira due cristi, manda a fanculo qualcuno. Adesso non bisogna, non è che per forza uno deve fare Obradovic, vi ricordate? Fuck you Gigi Datome, Alexa pass the ball one time, ok? Credo che sono due video che quasi tutti gli appassionati di pallacanestro hanno presente. Però esistono delle vie di mezzo, insomma. Io sono un po' stufo di sentire il I love to train these guys. Me ne frega un cazzo che tu adori allenare questi ragazzi. Cioè, ci sono
dei Bard, dighe.
No, ma bisogna cercare di essere equilibrati, perché siamo alla quarta partita, adesso non è. Però io mi sarei aspettato un atteggiamento diverso dall'allenatore quando le cose non hanno cominciato a non funzionare. Invece mi è parso di vedere un po' di rassegnazione, mi è parso un po' in balia degli eventi. E questo non va bene. Non va bene non perché sia grave perdere a 100, ma perché l'obiettivo di questa stagione è la promozione. Per essere promossi contro la Fortitudo, contro Bologna, contro gli Sharks di Trapani, bisogna essere perfetti.
Non si può
fare molto bene.
Là è tutto il problema, amico mio. È tutto lì il problema. Perché se tu prendi Christian come allenatore, che ti propone questo tipo di pallacanestro qua, con anche Arcieri, per carità, che ovviamente spalleggia, no? Non è che fa una roba che Arcieri dice, oddio mio, cosa sta facendo? Tu, caro Richard, non puoi aprire quella cazzo de bocca e dire saliamo in un anno. Perché è proprio ontologico nel Christian che questo c'ha bisogno di tempo e anche tanto se vuole portare le sue idee. Ti direi a naso minimo un annetto. Cioè, secondo me, per vedere il risultato del suo lavoro dovresti dargli un anno dall'inizio alla fine, playoff compresi, perché devi testarlo anche il playoff, perché sennò poi dopo è facile dire in regular season beh, una merda, abbiamo perso tre partite, via. Poi anche qua, a me l'esperimento, che ero molto scettico, a me sta piacendo, cioè nel senso, mi piace dire stiamo provando a fare una cosa nuova, stiamo provando a fare un tipo di pallacanestro che non si è mai vista, cerchiamo di portare idee nuove, e onestamente ieri qualcosa si è visto. Cioè, non erano le prime tre partite in cui onestamente c'era veramente poco che si intravedeva. Qua qualcosa si è visto. Quindi secondo me ci sono le potenzialità e qua si può solo che crescere. Il problema è che non possiamo andare avanti che ogni partita che perdiamo questo è esonerato e così. Il problema è che purtroppo si è messa troppa pressione, ragazzi, troppa pressione.
Qua... Sul fatto che non possiamo dire ogni partita che Cristiano è esonerato, a me Jacopo ha ragione. Nel
sì,
senso
ma
che
bisogna anche mettersi il cuore in pace.
La prima partita dopo due settimane e perderemo perché è un campionato ostico. Per cui ribadisco, secondo me la verità, che non so neanche se esiste, sta nel mezzo delle vostre posizioni. Non voglio fare il democristiano di turno. Ci sono stati degli errori evidenti. Bisogna
sì, ovvio,
meglio.
Ovvio.
Non puoi finire una partita con due timeout da chiamare, non puoi, punto, questo è un dato, questa è una certezza, non è una cosa su cui si può dire la filosofia, cazzo e cazzi, non puoi. Però bisogna dare al coaching staff la possibilità di crescere, imparare dagli errori e imparare anche a gestire meglio i giocatori, e io su questa cosa avrei una cosa da dire.
Ma sapete quando c'ha ragione Jacopo?
Mai. Vabbè, allora, vedo che
vostro onore, ho finito.
Vedo che il dossieraggio continua. Allora, per chi non sapesse, c'è stata una grandissima querelle in voci da Via Flavia Calcio. Chi se la fosse persa, si ascolti la puntata di questa settimana e quella prima per avere il quadro completo. Comunque, sostanzialmente
c'è una causa in corso
con mia moglie che sembrerebbe negare l'evidenza, questo.
E abbiamo hashtag Team Jacopo e Team Leslie. Certo. Scegliete choose wisely, come certo. Dicevano.
Domenico si è già schierato, mi pare.
D'altro caso.
Che in confronto Team Christian e cioè, Team non Christian, niente.
Sì, sì, quisquiglie e pizzillacchere.
Totalmente. Comunque, io per farvela breve vi dico questo. Secondo me... La situazione attuale dovrebbe essere questa: se l'idea della società e del general manager è quella di proporre questo tipo di pallacanestro qua, e onestamente a me va anche bene, mettano al più presto le cose in chiaro da questo punto di vista qui, dicendo: oh ragazzi, Cristian rimane fino alla fine della stagione, sì, avanti così, vada come vada, se ovviamente cerchiamo di andare in Serie A, ma se non ce la facciamo, niente drammi, l'anno prossimo ci riproviamo e vediamo che succede. Altrimenti, se la priorità è andare in Serie A, allora possiamo anche essere d'accordo di mandarlo via subito. Però qua c'è questo equivoco di base.
Sì. Cioè, nel senso, io sono d'accordo con te. Sono d'accordo, guarda, su questo hai ragione.
E là dove nasce la rabbia dei tifosi, no? Perché tu gli dici no, a uno subito, non c'è, capito? È lì il problema.
Allora, secondo me, ok, questo ci sta... E Arcieri ha fatto mettere alla società un certo budget, per cui è lecito attendersi, diciamo così, diciamo la promozione, diciamo però arrivare in semifinale playoff, questo sì, poi te la giochi, poi vedi come va. Quello che secondo me non era atteso era questo tipo di gestione qua, cioè a me preoccupa, non so come dirti, io ho visto poco, io sto parlando per sensazione, ho visto poco, quindi veramente non sono qualificato a giudicare, però a sensazione non mi piace quello che sto vedendo. La partita in casa che abbiamo vinto, cioè non mi è piaciuta, ve l'ho già detto, abbiamo vinto in quanto i giocatori erano più forti, non perché la Natale ci ha messo qualcosa in più, e quando c'era da mettere nella partita di ieri non ce l'ha messa, e sensazione mia, questo non è adatto, quindi per me, io capisco quello che tu dici, ma qui è l'equivoco proprio, cioè si è sbagliato il cavallo su cui puntare e bisogna subito cambiare il fantino. E come? Te lo dico, Jacopo, come con Bonatti da Triestina. Sì, cioè, sì. Che era un uomo sbagliato, era chiaro. Bisognava esonerarlo subito. Abbiamo aspettato 7 giornate, abbiamo perso del tempo. Tutto qua. Io questo ho paura. Esonero subito, non perché... Mi sta anche simpatico, tra l'altro, Cristian. Veramente simpatico. Mi pare proprio l'equivoco. Tra non l'uomo adatto.
Ci segue anche sulla pagina Instagram.
Grande,
tra le altre cose. Quindi come possiamo parlarne male?
Ma noi lo invitiamo a venire quando vuole.
Non succederà mai. È evidente che Cristian... We will see. We will see. Guarda, posso metterci la mano sul fuoco. Hai detto una cosa molto giusta. Ci stiamo dimenticando di parlare brevissimamente della partita vinta in casa mercoledì 11 contro
Napoli. Ah sì, tra l'altro.
L'aspetto tecnico di quella partita... che abbiamo vinto grazie alle individualità e che siamo stati arati a rimbalzo,
già.
Non fa mai piacere, e soprattutto, Jacopo, concorderai, presumo, che due difese a zona e una zone press ci hanno fatto gran male. E mi collego chiudendo questo discorso dicendovi che il signor Michele Ruzier, che dovrebbe essere uno dei più dei giocatori più forti del campionato, almeno di Trieste, è primo nel girone rosso per palle perse di media, con 3 palle perse e mezzo di media a partita, e terzo di tutta la Lega per palle perse. Questa è una statistica di tante che dice che dal punto di vista dell'utilizzo di Michele Ruzier, non dico che sia colpa del coach o non del coach, però abbiamo un problema, cioè quello che uno dei nostri migliori giocatori sta clamorosamente underperformando.
E mi permetto, prima che Jacopo ci dica la sua sulla vittoria contro Merdot,
e abbiamo così messo un'altra bandierina sulla nostra cartina nazionale, un'altra
di 5 minuti con sta battuta in canna alla fine. Fortuna è arrivato il gancio.
Esatto, grazie Varz. Vorrei solo dirvi questa cosuccia su Ruzier. Tra l'altro Ruzier nella partita di ieri, grazie ai commentatori di 100, è diventato Ruzier. Alla francese, è tipo Cordinier.
Ma io che le ho viste tutte, credo che c'era anche quello di Chiusi che lo chiamava Ruzier.
Sì, alla francese, così. Ok, su Ruzier vi riporterei invece l'opinione di un mio collega che si occupa di sport, quindi io cito perché qualcuno magari conosce, che è il mitico Andrei Vremez, è collega di motori e lui segue con attenzione il basket, e lui su Ruzier mi ha detto questo: sto ragazzo, da che ha sfondato, diciamo così, in A1, è sempre stato un grande comprimario.
Bravo!
Un grande sostituto. E nel momento in cui è sulle sue spalle, sto peso, dice lui, non è che non lo può portare, ma non è abituato a portarlo.
Esatto.
Ed è questa una preoccupazione che faccio anche mia.
La domanda, come con coach Christian, è: sarà in grado di riconvertirsi e ritornare protagonista? Non possiamo saperlo dopo 4 giornate, cioè mi pare, no? Pare sia la risposta. Però è chiaro che io di nuovo torniamo sempre all'equivoco della stagione. Se tu mi dici che noi dobbiamo tornare in Serie A, è chiaro che tu puoi aspettare Ruzier quanto? Dicembre? Gennaio? Però gennaio continua così, qualcosa devi pur fare. Magari il mercato in A1 ce l'ha ancora, lo scambi con qualcun altro in A1 italiano e rimetti a posto la squadra. Se invece tu ti dici no, io comunque faccio la mia stagione con coach Christian, il suo modo di giocare eccetera, a prescindere dal risultato, anche se magari arriviamo al secondo turno di playoff in semifinale e poi perdiamo in semifinale, ma l'importante è sviluppare questo tipo di gioco, dillo subito per favore, Michael o Richard o chi cazzo sia, così ci mettiamo il cuore in pace. Però no?
Ecco.
Perché è lì il problema, no? Anche con Ruzier, secondo me. Anche con Ruzier.
Ruzier, volevi dire.
Sì, io poi, figurati.
Esatto.
Io penso Ruzier. Il problema sia più tecnico. Cioè, Ruzier non è ancora stato in grado di calarsi nel ritmo anche che Christian vuole dare alla squadra. Infatti, secondo me, ed è paradossale, non è vero che giochiamo meglio con Brooks, ma la velocità di esecuzione, la transizione, tutti i contropiedi si vedono molto di più con Brooks, che è più abituato a un basket stile collegiale ad altissimo ritmo. Si vede che Ruzier invece è abituato a un basket più lento, più di gioco con lo schema, faccio il passaggio, questo, quell'altro. E invece Brooks è uno che magari con troppi palleggi, questa è la grande critica che veniva fatta a Brooks, però va subito dall'altra parte, affronta la difesa, la muove, mette in difficoltà, prova a penetrare. E sì, io temo, lo dico da un po', che abbiamo un problema Ruzier, che al momento le statistiche e i numeri dicono questo.
Questo è molto chiaro. Io ripeto sempre la stessa cosa, cioè diamo tempo al tempo, cioè il sistema è tutto nuovo e, come dici tu, secondo me, oltre, avete ragione entrambi, sia Ame sul punto di vista mentale, diciamo, sia il tuo dal punto di vista tecnico, nel senso che non si è ancora calato nel ruolo, diciamo, nella, nella parte che gli chiede coach Christian e nel modo di giocare anche. Secondo me fa fatica e quando fai fatica non riesci a dare il meglio di te, ok? E, comunque all'auricolare mi dicono che Verona, non chiusi, non in copallo, avanti di 14 a Rimini, perde l'overtime. Cioè, quindi coach Ramagli, gioco stantio a metà campo, niente run and gun, eppure niente 50 triple, eppure perdono pure loro. Cioè, voglio dire...
Sì, sì, fra l'altro facendo una partita molto simile alla nostra, contro 100. No, ma posso dire una roba, che i nodi sarebbero venuti al pettine contro 100,
ovvio.
Era un'altra roba che... era abbastanza prevedibile. Questo mi dispiace, no? Che non sono successe robe clamorose, sono successe tutta una serie di robe molto prevedibili,
certo.
E avrei voluto che la nostra guida tecnica facesse qualcosa in più per provare a non far andare le cose come potevano andare.
Ecco,
al prima, di là delle filosofie ci sta.
Barze, prima di andare su Fortitudo, che direte, ma calduccio, io ancora giuro non ho capito, se qualcuno me lo spiega sta roba del time out, cioè spiegatemela davvero.
No, io su questo non ho una spiegazione.
E il modo americano di allenare, soprattutto nei college, se proprio, cioè, so che è frazionatissima sta roba, no? Ah, viene dal college, è un modo americano, ogni cosa che fa è una cosa americana, però questa proprio è stra mega tipica del college. Tu lasci giocare i giocatori e spesso anche non li chiami, questi li chiamano, non è che non li chiamano mai, però tante volte non li chiamano e lasciano andare, anche perché nel college tra l'altro non c'è la rimessa
dalla
metà campo, quindi tante volte proprio approfittano un po' del flusso della partita per fare una rimessa veloce e correre su magari quando manca poco tempo per tirare. Può essere un reflusso, non può essere, forse ha visto altre cose, non lo so. Tra l'altro vi ricordo che comunque c'è questo mistero del time out chiamato o non chiamato alla fine dell'overtime, no?
Sì.
Con Candussi che passa la palla.
Quello non è un mistero, l'hanno chiamato troppo tardi. L'hanno chiamato dopo che era stata fatta la rimessa. La mia interpretazione, da umile deficiente, è che non l'ha chiamato Christian. L'ha chiamato qualcuno,
bravo,
per lui. O gli hanno,
esatto,
detto: Christian, hai ancora due time out, puttana la miseria.
Esatto.
Chiama,
esatto,
sto time out. L'ha chiamato troppo tardi. Questo era,
esatto,
proprio evidente. Perché,
esatto,
l'arbitro è andato da lui e gli ha detto: è troppo tardi, hanno già fatto la rimessa.
Sì, 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 sì. Ma infatti
time out vanno chiamati a palla morta.
Certo. E qualcuno, tra Candussi e l'altro, sembrava forse volesse fare l'americana, cioè chiama il time out nel mezzo dell'azione, robe del genere, e da lì è nato anche il patatrack della palla persa, con quello che si gira, che non si gira. Ma tutti questi sono difetti di comunicazione, di organizzazione, cioè una volta che poi... No!
Ma è grave, è grave, Jaco, cioè, non è possibile che i giocatori non sapessero che lui, in questo caso qua, solo perché non è ancora successo in partita, lui li chiama, ma non gli ha detto, gli ha chiesto. Cioè, capisci che però è grosso,
no,
questo.
Hai ragione, cioè... però tutto torna nella filosofia, cioè imparo giocando, no? Cioè...
E vabbè.
Sì, questa è la poi punto, no? Cioè, nel senso, io credo che la filosofia di fondo sia, e più ti fa maturare di più sbagliare i tuoi errori e renderti conto che è un errore, piuttosto che io, tuo allenatore, che ti dico adesso, disegnandolo sulla lavagna, fai questo passaggio, questo taglio e questo blocco. È una cosa che ci sta.
Spero non so pagati per quello.
Che nella semifinale playoff per la promozione i time out li chiamiamo. Cioè, cerchiamo di capire che ci sono dei momenti in cui bisogna crescere e dei momenti in cui bisogna vincere. Io posso accettare il fatto che contro 100 bisogna crescere, ma ci saranno dei momenti in cui bisogna vincere. Dopodiché fatemi dire l'ultima roba, giuro. Ricordo nuovamente che l'anno della promozione del Masson fa 10-1, 10 vittorie di fila e una sconfitta, e alla prima sconfitta sulla trasmissione di Tele4 ci sono decine di commenti con scritto: dal Masson esoneratelo. Per cui, se tu fai una stagione in cui l'obiettivo è la promozione, devi sorbirti questo tipo di pressioni. Fa parte del contratto. Questo Christian lo sa, perché Christian, certo, è venuto qua chiaramente con l'obiettivo della proprietà di essere promosso. Fattibile, non fattibile, questo è quello che gli spetterà tutto l'anno. E per tutto l'anno, se Christian perderà senza chiamare i time out, gli romperanno le balle.
Certo, certo. No, ma ti dico, per quella schizofrenia assurda per cui, non so, Legovic li chiama o gioca in un certo modo. Ah, no, che merda, voglio... devo giocare più veloce, così adesso che giochiamo in una certa maniera non va più bene. Non parlo dei time out, ma parlo in generale, cioè non va mai bene niente.
No, ma questo hai ragione, questo, Jacopo, questo è molto chiaro,
questo,
è
sempre, questo sempre.
E soprattutto il nostro pubblico, secondo me, ha sottovalutato, probabilmente anche noi, abbiamo tutti un po' sottovalutato questa A2,
ma
perché
ovvio.
Comunque vincere con 100 senza due giocatori dopo 4 partite in 12 giorni è difficile.
Eh certo,
è così.
No, no. Vorrei solo svelare così, la retroscena, che tutti quei messaggi a Tele4 li ha mandati Jacopo con tutte le sue utenze
direttamente dalla Francia.
Guarda che però non ci sei andato lontano, perché quella volta lì, forse quei messaggi non dicono che erano i profili fake. Però forse erano pilotati.
Sì, faremo una grande retrospettiva.
Ah, c'è da dire che in quel periodo la panchina di Trieste era molto ambita.
Eccolo, molto bravo, ambita. Bravo.
E diciamo che è venuto fuori un po' di tempo dopo, si è detto tra le righe che c'erano alcuni allenatori che avrebbero avuto piacere di mandare a casa Del Masson e subentrare, perché annusavano una squadra la cui proprietà aveva i soldi, che stava per investire, che era molto forte, probabilmente la più forte, che quasi sicuramente sarebbe stata promossa, e mai de meglio metterlo al posto della persona. Qui. Però sì. Anche questo fa parte del gioco, ragazzi.
Tu dici, uno che fa rima con prosciutto cotto, per esempio?
Per esempio, ma insomma, le rime...
Forse anche altri.
C'è un allenatore che viene
fammi una rima.
A vedere la Pallacanestro Trieste. Non è stato sicuramente lui, perché allenava a Venezia, ma nella partita contro Nardò c'era a vedere l'ex allenatore di Venezia.
Certo, bravo.
Retroscena a voci da Via Flavia.
Sì, però bravo, hai fatto bene a citarlo, perché effettivamente c'è del sole, era anche se era stato segnalato, eccetera. Però guarda caso.
Jacopo, lo sai cosa facciamo anche a voci da Via Flavia? La preview delle partite, se siete d'accordo.
Ma cosa vuoi dire? Tanto siete d'accordo? Perdiamo.
No, tanto abbiamo detto, vinciamo.
No, secondo me invece vinciamo belli incazzati.
Ah, bene, mi piace. Quindi i risultati di Rozier o Ferrero stavolta ne mette 9 su 9?
Ferrero 5 su 9.
Vi dirò anche che secondo me, visto che loro in playmaker schierano Matteo Fantinelli altezza 1,95 peso 94 kg, Rozier potrebbe fare una delle più brutte partite dell'anno, perché purtroppo... ancora più che in A1, Rozier sta pagando la differenza di altezza. Anche contro 100, il playmaker avversario era quasi 2 metri. E Rozier è stato attaccato sistematicamente, così come Brooks, spalle a canestro ogni possesso. Uno degli errori è stato che ogni tanto arrivava l'aiuto, ogni tanto no, ogni tanto arrivava dal lato debole, cioè siamo ancora veramente in grande confusione. Dopodiché io credo e spero che contro la Fortitudo ci sarà una reazione. E spero che questa sconfitta faccia molto bene alla Pallacanestro Trieste.
Alla Fortitudo, che arriva da 4 vittorie 4 consecutive, l'unica ad averle fatte, batte Chiusi 7-2-5-1, batte Rimini a Rimini 7-4-8-2, batte Forlì 7-3-6-3 e poi in trasferta Nardò 7-9-9-7. Si presenta, direi, discretamente bene. Jacopo, tu che ci dici? Che base la sulla detta?
Sì. Potrebbe essere uno scenario. Io per contraltare ti dico che è Artiglio. Ti dico Artiglio.
Sì.
No, ti dico Artiglio, difesa durissima e quindi questo
super tatticismi.
Sì, esatto. Proprio, cioè, se vogliamo, opposto, no? Dovremmo fare, se avessimo solo un grafico tra di noi, che non abbiamo. dovremmo fare una grande locandina tra tipo, non so, il diavolo e l'acqua santa, cioè che proprio sono i due estremi, Kaya e Christian in questo momento, no? C'è uno che è il massimo della tattica, tecnica, difesa durissima, partite ai 60 punti, e l'altro che gioca ai 90 correndo come un pazzo con cambi sfrenati, no? E onestamente in questo momento della stagione è molto più facile che sia il metodo di Kaya a vincere, perché è, non dico è più semplice, però difendi, se tu difendi, o noi abbiamo una serata in cui veramente teniamo il 50% tutta la partita, allora a quel punto possiamo vincere contro chiunque, ma non credo, quindi perdiamo secondo me, magari non male, magari come 100 di poco, ma perdiamo.
Ti dirò che Jamion Christian sostiene che la nostra squadra possa ambire ad avere di media in campionato su tutta la stagione tra il 36 e il 38% da 3.
Sì, a quel punto vinciamo Coppa Italia e campionato in carrozza, però la verità è che non è, cioè, potrebbe anche aver ragione in realtà. Questo è assurdo, ma potrebbe anche aver ragione.
Allora, abbiamo, io dico che abbiamo giocato talmente di merda gli ultimi due quarti che a sto punto la riscossa ci deve essere, se non altro per i giocatori. Ferrero si riguarderà la partita e non dormirà in tutti questi giorni. Ruzier inizierà a guardarsi un po' allo specchio. Dico io, dunque, mi aspetto una reazione dei giocatori. Sul coach, va bene, vi voglio ascoltare. Gli do ancora la fortitudo.
E poi via.
E poi, ciao, addio. E poi parleranno gli avvocati.
Dai, secondo te vinciamo o non vinciamo? Allora?
No.
Beh.
Forza Trieste fino all'ultimo, sì, vaffanculo la fortitudo e i loro tifosi. E qui io spero un'atmosfera devastante, spero di giocarmela, spero di vincere ovviamente.
A proposito.
Ci conto e ci credo, però.
Però, sì. Chissà come sarà, chissà quanta gente viene.
Tantissimi, la Fossa ha fatto 5.000, quasi 5.000 abbonamenti.
No, ma dico nostri anche, perché finora, sai, ci siamo nascosti dietro al e vabbè, ma giochiamo contro Nardò e contro quell'altro. Adesso è la prima partita vera, no? Oppure anche Udine, no? Abbiamo fatto 3.000, 4, mi ricordo.
4.000.
Ecco, bravo Jacopo, bravo. Allora, facciamo un appello.
Cioè, adesso, no, qua che Christian e così. Ecco, allora, intanto venite al palazzo, prima
ecco,
cosa,
esatto.
No?
Infatti facciamo... hai già prenotato l'aereo, giusto?
Facciamo 5-6.000 persone contro la fortitudo, poi dopo critichiamo, no? Partiamo intanto,
ecco,
da quelli,
bravo.
Che i 2.000 che ci sono contro Nardò, ecco, allora forse loro possono dire qualcosa, gli altri,
ecco.
Come diceva Cheat, qualcuno che conosciamo molto bene, alzate le chiappe dal divano prima, no?
Bravo,
se
bravo.
Potessimo anche evitare di fare 32 palle perse in due partite, questo, così come richiesta mia del mio corazon.
C'è un
32 palle perse in due partite.
C'è un bel programma post partita su DAZN, no? In Serie A, che si chiama Tutti bravi dal divano, non so se seguite.
Beh, fatto per
me, dovrebbe esserci la foto dei tifosi del Parchenso Trieste dietro,
sì,
perché
sì,
allora praticamente
visto,
oggi Amerigo ce l'ha col coach, ce l'ha con Nardò, ce l'ha con Chiusi, ce l'ha con i tifosi della Pallacanestro Trieste, ce l'ha con Jacopo,
ecco.
Un po' ce l'ha anche con me, perché ce l'ha anche con
meno.
Vai a dir, ma...
è così, le sconfitte, no? Come vedete amici, le digerisco molto bene, in tutto questo comunque ragazzi, questa mia prestazione di oggi è un omaggio al buon Nando che ci ascolta,
sì,
e io volevo così omaggiarlo.
Il re degli occasionali, ricordiamolo sempre.
Allora,
no?
Possiamo chiudere con, citando il messaggio di Nando a fine partita, che dice: eri sopra di 20, dovevi solo gestire il vantaggio.
Okay,
e io che gli rispondo: Nando, ma non è mica calcio che fai Melina.
E lui ti ha risposto: arrivederci e buona serata.
Sì,
messaggio con cui possiamo concludere questa ottima puntata di Voce Avia Flavia.
Tra l'altro, Nando, cerchiamo di farlo venire ogni volta qui con le sue perle.
Niente. Ingov occasionali, che tra l'altro sicuramente sarà in palazzetto domenica.
Per forza. La fortitudo è proprio la partita degli occasionali. Cioè, figurati.
Dopo aver insultato anche Nando, direi che possiamo smetterla con gli insulti e andare
ciao.
Esatto. Ciao, venite in palazzo. Forza Trieste.
Ciao a tutti, Forza Trieste.